Rispetto ai prime parole del testo di oggi, a me pareva che da una parte Giobbe si volesse giustificarsi per l'asprezza delle sue parole che ha espresso prima dell'intervento di Elifaz, e dall'altra però rivendichi il fatto che la sua situazione di angoscia interiore è così grave che in certo senso i suoi amici non se ne possono rendere conto in modo adeguato, e quindi da una parte si giustifica ma dall'altra si difende, ecco. E anzi non solo si difende ma anche lamenta che i suoi amici non si rivelino all'altezza del suo dolore. Soprattutto questo è evidente nell'ultimo versetto di oggi.
Quelle di oggi sono le prime parole di Giobbe dopo quella sorta di grande lamento che abbiamo potuto osservare nel capitolo terzo, e sono in qualche modo collegate all'intervento di Elifaz che abbiamo seguito nei due capitoli precedenti, il quarto e il quinto. Mi sembra che nei primi versetti Giobbe inviti a considerare quanto sia grande il dolore che sopporta e come siano sproporzionate anche le parole che dirà nel suo intervento di risposta al discorso di Elifaz. Sono parole avventate nella versione greca, che è molto diversa globalmente da quella del testo originale. Si dice che sono parole leggere rispetto al peso rappresentato dall'angoscia e dalla sventura collocate insieme sulla bilancia. Veramente nella versione greca al versetto 2 si parla del fatto che sulla bilancia vengono messe anche l'ira, lo sdegno, e quindi il testo introduce l'idea di una dinamica che ricade su Giobbe a motivo di un mistero di dolore che è anche un mistero di male e di peccato. E a questo riguardo la versione latina è molto interessante, perché si dice magari fossero pesati i miei peccati per i quali ho meritato l'ira, cioè l'ira di Dio. Ci sono poi, dal versetto 4, alcune spiegazioni che mi sembra che Giobbe dia al proprio stato di angoscia, di angustia. Versetto 4 in particolare: perché le saette dell'Onnipotente mi sono infitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno e i terrori di Dio mi si schierano contro. Quindi Giobbe non ritiene che il male che sta soffrendo nel corpo sia indipendente da Dio. ritiene che quello che gli sta capitando dipende da Dio. Naturalmente non dipende da Dio nel modo in cui lo fa dipendere Elifaz, cioè Giobbe non può essere d'accordo con Elifaz quando Elifaz sostiene che quello che Giobbe sta soffrendo è una pena per i peccati che ha commesso. Però che ci sia la mano di Dio, questo Giobbe lo riconosce, lo ammette, e qui lo dice chiaramente: sono le frecce, le saette dell'Onnipotente. E anche qui la versione greca è molto diversa, sicché il mio spirito ne beve il veleno, dice nel testo originale, invece lo sdegno delle frecce, quindi di nuovo il tema dell'ira di Dio, beve il mio sangue. Una situazione perciò che dipende dal Signore. Abbiamo letto come cantico iniziale della messa di oggi la preghiera di Ezechia. Purtroppo nel breviario romano, da cui anche la liturgia delle ore del nostro salterio monastico dipende, il capitolo 38 è chirurgicamente depredato. Se voi leggete per intero la preghiera di Ezechia, vi ritrovate esattamente nello stato d'animo descritto oggi a Giobbe. E non si vede nel cantico che abbiamo recitato perché si perdono dei pezzi, ma se voi andate a vedere riscontrate l'analogia, tranne che Ezechia vede il proprio peccato, mentre invece Giobbe, come dice espressamente al versetto 10, non ha peccato, non ho rinnegato i decreti del Santo. Dunque il Santo mi colpisce con le sue frecce, ma questo non si spiega col fatto che io ho commesso dei peccati, anzi non ho proprio rinnegato le parole sante di Dio, del mio Dio, una versione greca molto più bella, non ho mentito, non ho falsificato le parole sante del mio Dio, sono stato fedele al mio Dio. E Dio mi colpisce con le sue frecce. Questo è il quadro, e mi pare che non dobbiamo e non possiamo sfuggire dal realismo dell'interpretazione che Giobbe comincia a dare del proprio stato di malattia, compreso quello che vediamo nei versetti successivi, cioè in particolare dall'11 al 14, dove Giobbe dice di non avere confidato in se stesso, nella propria forza, dice anche il limite della sua sopportazione, ma infine conclude di essere avvolto da un grande mistero che viene espresso al versetto 14 nella versione greca attraverso questa frase: la misericordia di Dio, si intende, mi ha respinto, la visita del Signore mi ha trascurato. Dunque, qui noi siamo, mi sembra, in modo impressionante di fronte a un testo che non può non rinviarci al mistero della passione di Gesù, perché la passione di Gesù è esattamente il mistero di una sofferenza non dovuta, non retribuita, perché evidentemente Gesù è il giusto e l'innocente, forse possiamo discutere sulla giustizia e l'innocenza di Giobbe come facevano giustamente i suoi amici. Sappiamo che nessun uomo, neppure il più giusto, è innocente davanti a Dio, ma sulla giustizia e l'innocenza di Gesù di Nazareth non possiamo avere dubbi. E allora la sua passione che cos'è? Evidentemente la sua passione è un dolore innocente, dove però inevitabilmente noi vediamo che c'è una connessione col peccato di cui Gesù si è fatto carico. Gesù si è assunto il male dell'umanità, si è caricato dei nostri peccati. E sotto questo aspetto continua ad essere molto bella la vicinanza della lettera ai Romani al libro di Giobbe, perché in fondo Paolo, qui nel capitolo 8, descrive quali sono le conseguenze del realismo della vita battesimale, della vita in Cristo, che è connessione profonda col mistero della passione di Gesù. E quindi Paolo dice, in particolare al versetto 10, se Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita per causa della giustificazione. Quello che noi viviamo nella dinamica che Paolo sta descrivendo tra la vita secondo la carne e la vita secondo lo spirito è proprio connesso a quello che stiamo vedendo in Giobbe ed è derivato dal compimento della Pasqua di Gesù, dove il mistero del male è completamente assunto dalla sua carne e dal suo corpo e quindi è definitivamente distrutto. Sulla croce il corpo del peccato viene distrutto, ma lo spirito è vivo perché possiamo essere giustificati.